Intanto abbiamo chiamato Murat perché domenica ci saranno le elezioni amministrative in Turchia e ci sono parecchi argomenti che vengono toccati grazie a questo appuntamento, perché questo permette sempre a Erdogan di dare il meglio di sé, giusto?
Ah, sì, direi di sì.
Ieri
Buongiorno.
ha tirato fuori anche Santa Sofia, cioè è riuscito a cercare
Sì,
di prendersi dei voti anche.
in ogni tornata elettorale la Santa Sofia si ripropone come un pasto pesante.
Sì. Però questo da un lato potrebbe colpire i suoi alleati nazionalisti, kemalisti, perché è stato Kemal che l'aveva demoscheizzata.
Sì, gioca senz'altro anche questa storia di Santa Sofia, fa parte di una strategia fortemente elettorale. Ormai le strategie sono diverse per il partito al governo, soprattutto in questa tornata elettorale che sembra che darà dei frutti, dei risultati molto interessanti. Al di là dei sondaggi di cui non mi fido assolutamente in nessun paese mediterraneo, compresa l'Italia, perché secondo me le persone intervistate sono molto brave a cambiare l'idea un giorno prima oppure lo stesso giorno della tornata elettorale. Quindi al di là dei sondaggi ci sono diversi parametri molto importanti, evidenti, che ci possono far capire che il partito al governo, insieme al suo alleato, possono ricevere un colpo grosso, una sconfitta in alcune città. E quindi giocare la carta dell'elettore nazionalista, conservatore, impaurito, terrorizzato, eccetera, è una strategia ormai storica, conosciuta di Erdogan e del suo partito insieme al suo nuovo alleato che è il partito del Movimento Nazionalista. La Santa Sofia, essendo il simbolo di un altro culto, un simbolo massiccio, storico, in mezzo alla città, appartenente a un altro impero che è teoricamente sconfitto da quello ottomano, quindi è un pasto molto, molto squisito, si ripropone sempre. Questa è una strategia che Erdogan insieme ai suoi alleati in effetti prova in tutte le occasioni, cioè la strategia nazionalista. La cosa più interessante, che è forse la parte più folcloristica, più buffa, è che neanche 10 giorni fa in una diretta televisiva ed in un comizio elettorale aveva detto totalmente il contrario. Perché da una parte della popolazione c'è sempre stata questa richiesta di moscheizzare Santa Sofia, iniziare a fare le preghiere, eccetera. E quando alcuni giornalisti in una diretta TV oppure una persona del pubblico in questa piazza, mentre lui teneva il discorso, ha fatto questa richiesta, lui in modo molto convinto, chiaro, ha detto che non è la mossa giusta in questo momento. E lui non si lascerebbe andare dalle provocazioni, eccetera. Invece, dopo una settimana, sempre in televisione, ha rimangiato ciò che ha detto. Ma ormai questo proprio è l'ordine del giorno. Possiamo trasmettere lungometraggi pieni di interviste, interventi di Erdogan che un giorno dice una cosa e il giorno dopo dice totalmente, ma totalmente il contrario. Questo fa ridere qua. O lì ovviamente ci fa capire come la gente non li sputa in faccia perché si
Perché
tratta
non
di
può.
una. Di, un po', da una parte non può, anche se volesse, dall'altra parte comunque tutto ciò che vediamo noi da fuori, dalla Turchia, in Turchia non viene trasmesso.
Ma
È
credo che.
esattamente come un qualsiasi regime. E la censura è capillare, la disinformazione, la manipolazione, soprattutto in questa tornata elettorale, vediamo alla grande, da parte dei fiorfiori di dei canali televisivi, giornali, eccetera, è a livelli storici incredibili.
Sì, proprio anche delle censure, ma in parte sono aggirate da YouTube.
Sì, da una parte questi famosi social media che Erdogan aveva detto durante la rivolta di Gezi nel 2013 che avrebbe smantellato, sradicato e distrutto, perché social media sono il cancro di questo secolo. Tuttora esistono, vengono utilizzate, YouTube, Twitter e Facebook sono tre, adesso molto anche Instagram, sono quattro, possiamo dire, mezzi di divulgazione molto utilizzati, soprattutto dagli utenti cosiddetti turchi in tutto il mondo. I numeri sono spaventosi. I cittadini in Turchia sono molto presenti sui cellulari, su tutti questi social, con una media molto alta rispetto all'Europa oppure l'utente medio statunitense. Quindi questo ovviamente ha una serie di spiegazioni, cioè motivazioni legate anche a quella storia della censura che abbiamo appena detto. Anche perché in tutti questi canali televisivi, giornali, eccetera, la voce del popolo non c'è più, c'è la voce del padrone come LP di una volta, e quindi la gente, quando vede su YouTube che qualcuno va per le strade di Istanbul, Ankara oppure un'altra città, intervistare le persone della crisi economica oppure della tornata elettorale che sta arrivando, di cosa ha bisogno la gente, e aumentano le visualizzazioni. Ci sono dei video in cui le persone parlano della crisi economica in una maniera molto aperta, hanno ottenuto 3-4 milioni di visualizzazioni, ma non soltanto 2-3 video, centinaia di video realizzati a Ankara oppure a Diyarbakır oppure a Trabzonda oppure a Antalya, dappertutto. E questo ci fa capire, sì, da una parte quanto è presente il cittadino turco su internet, ma ci fa anche capire che quanto in realtà ormai scappata la fiducia nei confronti dei media tradizionali. Quindi sì, questa è una sorta di aggira della censura alla fine, per il momento.
E dicevi che è in grado di dire tutto il contrario di tutto, ma questa è una prerogativa, credo, di tutti i politici, tutti i candidati alle elezioni.
Sì, poi, anche
qui poi abbiamo dei fulgi di esempi. Però una cosa invece è un po' anche una costante, proprio un must di Erdogan, il complotto internazionale. In questo caso si è manifestato nello swap finanziario, nel venir meno delle sue possibilità di giocare sulla lira turca, o meglio, proprio questi giochi sulla lira turca hanno prodotto un risultato molto molto negativo, che lui ha attribuito al complotto internazionale, alle potenze occidentali, no?
Vabbè, la paranoia complottista, cioè la paranoia di un nemico alle porte, la cultura complottistica, tutto quanto fa parte, detto molto banalmente, del tessuto sociale, della cultura di ogni cittadino quasi della Repubblica di Turchia. Questa ha una serie di spiegazioni e motivazioni legate al sistema scolastico, alla cultura politica, alla tradizione giornalistica e alla presenza massiccia delle forze dell'ordine, eccetera, e anche ovviamente molto legata, è un discorso molto legato anche alla Costituzione, che è ancora l'eredità del colpo di Stato del 1980, una Costituzione scritta dai golpisti militari, esatto, quindi una Costituzione super militarista, super maschilista, super paranoica, che funziona esattamente con la logica di un esercito e di un soldato, no? E ovviamente tutto quanto sostenuto, accresciuto anche grazie al sistema scolastico che è molto militarista, molto ormai molto fondamentalista, conservatore e turco-sunnita. E io sono cresciuto dalle medie fino alla fine delle superiori facendo un corso obbligatorio che è sicurezza nazionale, in cui insegnavano senza problemi la strategia, la geopolitica, ma ovviamente dal punto di vista dello Stato, quindi siamo circondati dai nemici, in poche parole, e a tenere queste lezioni erano sempre o ufficiali oppure ex ufficiali dell'esercito, quindi un po' come c'è l'aria dell'Israele oppure di altri paesi, oppure anche Sud Corea, no? E con tutto siamo in stato di guerra sempre. Questo ovviamente, dato che non è un discorso di 5, 10, 20 anni, ma un discorso di 40, 50, 70 anni quasi, e quindi è molto facile, è un terreno fertile, detto con le parole povere, e quindi molto facile coltivare su questo terreno. E il disegno politico economico che governa il paese da più di 15 anni e conosce molto bene le caratteristiche sociologiche e economiche di questa nazione e le sfrutta alla grande. Dall'altra parte, staccandoci da questo discorso, se entriamo in quello economico, c'è di sicuro l'impronta di questo discorso, di questo problema nei discorsi di Erdogan e dei suoi colleghi. Però dall'altra parte il capitale internazionale bisogna ammettere che non vede l'ora che si svaluti una moneta locale e vada in bancarotta un paese, quindi non sto parlando di una cosa molto strana, esattamente come la Grecia è stata trattata da quando è andata in default da parte della Germania e di altri paesi. Quindi hanno svenduto il paese, hanno comprato per quattro soldi ogni possibile. Non è una novità, in realtà la Grecia è svenduta dagli anni 80, no. Quindi non è una novità, esattamente come la Turchia.
Sì, anche lì risale ai colonnelli, alla dittatura dei colonnelli.
Esatto, volendo, sì. Quindi dalle fabbriche statali fino ai porti marittimi, dal telecom alle banche statali, eccetera, tutto viene svenduto pian piano. C'è chi vende ai tedeschi, c'è chi vende, come nel caso turco, al capitale del Golfo, capitale catarese, libanese, giordano, saudita, oppure ultimamente a quello russo. Un po' quello russo è molto presente anche in Italia ultimamente, tra l'altro.
A proposito scusami, no, a proposito di Russia, volevo appunto fare un parallelo anche rispetto alla domanda di Adriano di prima, rispetto all'appunto questo report di JP Morgan che ha fatto crollare ancora di più la valutazione della lira turca, report che appunto è uscito comunque in appunto subito dopo anche la decisione di Ankara di continuare ad acquistare sistemi antimissili russi, con successiva minaccia da parte degli Stati Uniti di escluderli dal programma F-35, ovvero dalla vendita di componentistica per gli F-35 da parte degli Stati Uniti, appunto dalla Turchia stessa. Volevo sapere rispetto a come immagini siano le conseguenze di queste elezioni dei prossimi giorni rispetto alla situazione internazionale.
Sì, la domanda di Adriano meriterebbe una spiegazione legata al mercato finanziario e un'economia finanziaria. La tua domanda invece più è politica dell'economia, ma entrambi sono collegati in qualche maniera per la mia lettura, che non è legata a nessuna bandiera. Per qualcuno invece sono discorsi molto staccati, però cerco di fare molto semplicemente la spiegazione della domanda di Adriano. Allora, quello che è successo qualche giorno fa, che è anche ieri ci sono stati degli aggiornamenti, delle novità in merito a questo discorso, è legato al sistema swap. Swap, per chi non fosse addetto al lavoro, sarebbe baratto scambio. È una cosa che si fa tra le banche straniere, banche appartenenti a due paesi diversi, ma anche tra le banche centrali, tipo la banca centrale turca potrebbe fare un'azione di baratto, di scambio con la banca centrale europea, oppure la banca privata A turca con quella B privata di Londra. Cosa si fa? Io, per esempio, ho bisogno che nella mia banca, oppure nel mio paese, se parliamo della banca centrale, entrino tipo, che ne so, 50.000 euro, ok? E vado a chiedere in prestito, ok? Però un altro tipo di prestito questo, alla banca inglese B, ok? E dato che si tratta di un baratto, io per prendere, e ovviamente lo scambio si fa secondo il tasso di cambio che c'è tra le due monete in quel momento,
certo.
E dato che hanno fissato, per esempio, diciamo che hanno fissato per 1 per 2, quindi la banca turca chiede 50.000 euro di prestito alla banca inglese e la banca inglese restituisce 100.000 lire, no? Quindi c'è un baratto per uno scambio. Allora, perché si fa? Si fa perché, per esempio, nel lato della banca turca c'è bisogno di lira, no? Di moneta locale, perché c'è un overdose di moneta straniera, in questo caso diciamo dell'euro. E la banca inglese perché dovrebbe darmi le sue lire? Perché anche quella ne ha un bel po'. Allora, in questo scambio ovviamente si firma un contratto. Nel contratto entrambi dicono, promettono una data di scadenza, io ti restituisco i soldi, rifacciamo questo baratto, ok? Entro quella data lì, ok? Perché si fissa una data di restituzione? Perché entrambi le banche ovviamente utilizzano questi soldi in termini di credito oppure investimento eccetera, fanno girare i soldi, ottengono il ricavato, vanno nell'utile, in positivo, e restituiscono soldi. Se due banche scambiano questi soldi, 50.000 euro lanciati da parte della banca turca, 100.000 lire lanciati da parte della banca londinese, e si firma un contratto e si decide una scadenza, perché appunto bisogna restituire soldi, se no c'è un overdose, nel mentre entrambi i soldi che hanno preso in prestito e li investono, ricavano altri utili eccetera, e poi ovviamente la restituzione soprattutto tra due paesi e nel rapporto di due paesi in cui c'è uno che è a rischio. In questo contratto si specifica anche l'interesse, no? Quindi la banca A oppure B dice: ok, tu mi restituisci soldi, però con questi interessi. Allora, gli interessi sono legati alle condizioni del mercato interno in quel punto. Allora, certo. Dato che in Turchia è notevole e presente una recessione, no? Recessione ed è la valuta locale sta perdendo il valore nei confronti non soltanto dell'euro ma anche dello yen, del dollaro eccetera, sì. Le banche inglesi hanno ovviamente volontà di aumentare gli interessi, no?
Certo.
Perché il denaro che danno in prestito si svaluta, soprattutto nel caso in cui è la banca inglese che dà in prestito la lira,
certo.
Ok. Perché al ritorno sarà ancora più svalutata forse, quindi aumenta l'interesse. Allora, questo in primis ovviamente mette in difficoltà la banca turca che prende in prestito questi soldi. Ma la domanda che sorge, perché la banca turca dovrebbe prendere in prestito la lira turca da una banca inglese?
E infatti questa era la domanda.
Esatto, questo è dovuto a due motivi. Perché nelle casse delle banche turche ora c'è un eccesso di euro e dollaro. Questo perché fino a un anno e mezzo fa in tutto il mondo c'era questa tradizione, c'era questa trip, soprattutto nei paesi, nei mercati emergenti, di prendere in prestito soldi con gli interessi bassi e investire nel mercato locale. Nel caso turco, questo è stato fatto in una maniera sfrenata per le opere pubbliche. Lo Stato, attraverso i contratti sofisticati che faceva firmare agli investitori stranieri, lo Stato obbligava gli investitori stranieri, i costruttori stranieri che venivano in Turchia a fare ponti, dighe, eccetera, di prendere soldi in prestito dalle banche straniere, ok? E le banche straniere che davano in prestito alle aziende straniere che presenti in Turchia, che lavoravano in euro, ok? Ovviamente facevano entrare un sacco di euro nel paese e questi soldi venivano depositati nelle banche turche. Questo era il giro, non era più lo Stato a prendere soldi in prestito dalle banche straniere, ma obbligava gli investitori stranieri a fare questa roba qua, con l'obbligo di depositare questi soldi stranieri nelle banche turche. Quindi c'è un eccesso di euro nelle banche turche, ma contemporaneamente con la svalutazione della lira, le aziende locali turche, no, dato che la lira è stata svalutata, non hanno più voglia di prendere prestito in moneta straniera dalle banche turche. Quindi le banche turche hanno un sacco di euro-dollaro perché le aziende locali non vogliono prendere soldi in prestito in moneta straniera perché il mercato è quasi fermo, gli investimenti sono fermi, e la lira si svaluta, quindi
e dovrebbero restituirlo,
non vuole. Esatto.
Molto,
in più
molto
con una legge introdotta 2 anni fa, il cittadino semplice in Turchia non può prendere prestito in moneta straniera da una banca turca, quindi
ci sarebbe tanta valuta straniera che
esatto.
Non
e
è
le banche
che non serve.
Devono farsi fuori sta roba e rientrare con la lira turca. Nelle casse delle banche inglesi eccetera, cioè adesso quindi sta diminuendo la lira turca, per quello aumentano gli interessi, aumenta questo discorso legato allo swap.
Ed è lì che è stata svalutata, a questo punto è stata svalutata enormemente la lira turca.
E certamente, perché la lira turca non entrando nella circolazione, nella cassa delle banche, non entrando nella circolazione, e diventa una cosa tra virgolette nel sistema finanziario molto prezioso, quindi aumentano gli interessi. Ma dall'altra parte, per le banche che devono tutelarsi, dato che si svaluta la lira, aumentano gli interessi di restituzione. Quindi in realtà, a termine breve, tutte le misure che hanno preso in questi ultimi 7-8 anni, a termine breve risolvono un problema. Tuttavia l'economia, legandomi alla domanda del compagno, in realtà l'economia si gestisce anche con le manovre politiche, non soltanto nel computer oppure con i sistemi finanziari. Allora bisogna andare lì a lavorare sulle motivazioni, sui motivi che svalutano la lira, no? Ovviamente se tu adesso andando al sistema, passando verso il sistema politico, se tu ovviamente interrompi un accordo politico, economico forte che ha 80 anni di storia con il tuo miglior alleato della NATO, e le cose si scombussolano, oppure se trattiene un prete, oppure se ti trattiene gli impiegati dell'ambasciata statunitense in carcere, eccetera. E quindi i rapporti politici scatenano ovviamente alcuni meccanismi negativi economici, no? Ovviamente questo molto, molto evidentemente si vede in Turchia, che il capitale, l'investitore straniero se ne va anche per motivi politici, no? Perché il Ministero dell'Economia statunitense chiede all'azienda ABC di lasciare il mercato, oppure investire meno, oppure anche la riduzione dell'investimento delle armi, no? Cioè Il Parlamento statunitense sono ormai 2 anni che cerca di far capire al governo turco che questi F-35, non mi ricordo, credo che siano F-35, che parzialmente prodotti anche in Turchia tra l'altro, devono essere venduti perché c'è un contratto firmato. Allora la Turchia rimanda in continuazione perché vuole prima sigillare l'accordo delle F-400, questi razzi, con la Russia. Allora nasce un problema diplomatico, un problema di fiducia, un problema di collaborazione, e si fermano questi investimenti, sono anche economici, militari, no? Stiamo parlando di miliardi di euro, di dollari. Anche questo ovviamente, dato che tiene in piedi la maggior parte del mercato, dell'economia, ossia l'investimento militare, e crea un grosso problema economico. Quindi tutto questo un po' molto velocemente, con parole abbastanza povere,
sinteticamente siamo riusciti a divulgare questo pezzo di elezioni, che poi siamo partiti dalle elezioni e siamo arrivati ai bombardieri. Va bene, grazie Murat,
grazie mille,
è stato veramente interessante.
Grazie a voi, buona giornata.
Salute.